24 mattino.
From what I figured out, it's a bad design. Il caso da lei descritto a Verona potrebbe essere anche quello di un tossicodipendente arrivato in overdose a cui è stato fatto il Narcan, che contrasta chiaramente l'overdose da morfino simili, allora era l'eroina. Io ero incinta, questo tossicodipendente si è svegliato e se non c'erano gli infermieri e il poliziotto che allora c'era in pronto soccorso, mi ha toccato la pancia col piede, mi ha detto puttana, mi hai tolto lo sballo. Quindi il poliziotto in pronto soccorso serve perché crea una deterrenza a qualche scalmanato e fuori di testa che c'è sempre purtroppo.
E comunque non ce ne può più di sentire che saremo tutti perdenti della guerra dei dazi, perché o tutti perdenti o tutti vincenti, e forse un pareggio, guardiamo le cose dall'aspetto positivo, che andrà a finire in una bolla di sapone, perché non ci sono né perdenti né vincenti, solo giochi di immagine e politici.
Secondo me si prende pure Roccaraso,
Che Trump, eh? Beh sì, mi sembra una buona idea. E perché non ho vindoli? Martedì 4 febbraio, sono le 7:19 minuti e 47 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Cioè Carmelo Lorice alla regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, le aperture dei giornali di oggi sono, indovinate un po', su Donald Trump e sui dazi, in larga parte. Dazi, mercati in tilt, Trump frena, l'apertura del Sole 24 Ore. Borse in caduta, Trump tratta sui dazi, quotidiano nazionale. Trump in cassa, dazi sospesi, il titolo del Messaggero. Dazi, l'Europa avvisa Trump. Dazi, Trump il feroce piega il Messico e l'Europa dice sì a più spese militari, è il titolo di Domani. Dazi, asse Europa-Canada, l'apertura della Stampa. Dazi e mercati, Trump tratta, il Corriere della Sera. Libero mercante è il titolo del Manifesto, che secondo me inquadra perfettamente che cosa sta succedendo. Trattative, sono trattative. I dazzisti dell'Illinois, cita i Blues Brothers il riformista, con una foto di Donald Trump, o meglio di Elon Musk, e alle spalle Donald Trump. La sinistra presenta il nuovo Soumahoro. Ecco, invece ci sono alcuni giornali che titolano sui temi della giustizia. La sinistra presenta il nuovo Soumahoro, il pezzo di Stefano Zurlo sul Giornale, che apre il Giornale, ed è Lam Magok Biel Ruey, sudanese vittima delle torture patite in Libia, è andato in procura, ha denunciato per favoreggiamento del libico al-Masri. La premier Meloni, Piantedosi e Nordio sbarcano e denunciano Meloni, è l'apertura di Libero a proposito dello stesso tema. Crosetto, Nordio e Forza Italia rivogliono l'immunità, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Anche la Lega per lo scudo, premier e Fratelli d'Italia contrari. Ci arriveremo poi alle 8:35, esattamente il tema che tratteremo, confrontando due posizioni politiche diverse, per ragionare intorno a quel istituto, quello dell'immunità parlamentare, tolto nel 1993. Il Giornale delle toghe rosse assolve il governo su al-Masri. L'ex consigliere di Cassazione Nappi spiega che Nordio era ininfluente nella scarcerazione del libico. Scarcerazione illegale, governo. Governo e Corte d'Appello hanno mentito, tenere in cella al-Masri era un atto dovuto. Invisibili e sfruttati, è l'apertura di Avvenire su Francesco, che preannuncia un'esortazione sui bambini. Queste le aperture dei giornali di oggi. Inizierei parlando di energia e non solo. mettiamola così, di mondo del no. In fondo ce ne siamo occupati ieri, per chi si fosse perso la trasmissione alle 8.35 abbiamo parlato di questa proposta di legge della Lega per togliere i poteri sostanzialmente alle soprintendenze in tutta una serie di decisioni, ma come sappiamo non sono solamente le soprintendenze. Il pezzo più divertente di oggi sul tema del mondo teoricamente del no è sulla giravolta, perché non possiamo definirla in altro modo, della presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, perché la Sardegna ha deciso di riattivare un termovalorizzatore, un vecchio termovalorizzatore. Ecco qua. I termovalorizzatori, scrive il Foglio in uno degli editorialini interni, ed è curioso che questa cosa non ci sia su altri giornali, brutalmente chiamati inceneritori, sono evidentemente destinati a incrociare la vita dei 5 Stelle facendo danni a loro e all'Italia. Sul termovalorizzatore di Parma si consumò la prima crisi interna al Movimento 5 Stelle, lo ricorderete, era la vicenda di Federico Pizzarotti, che fu espulso dal Movimento, accusato di tradimento, eccetera, eccetera. Il termovalorizzatore di Roma, per chi ricorda quelle ore con i poteri speciali concessi da Draghi a Gualtieri, fu il pretesto del Movimento 5 Stelle per sganciarsi dal governo e mettere in crisi il governo. Adesso tocca alla prima e unica presidente di regione del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, la quale ha deciso di riaprire un vecchio termovalorizzatore in provincia di Nuoro. Tranquilli, ha detto, resterà in mano pubblica e vigileremo sul corretto funzionamento, come se questo facesse qualche differenza. All'epoca della crisi di governo, Todde dichiarava: per il Movimento 5 Stelle è un tema identitario, cioè non negoziabile. Normale quindi che i suoi colleghi di partito abbiano reagito chiedendone le dimissioni, già richieste per un'altra decisione presa dalla Presidente, il blocco delle autorizzazioni alla realizzazione di fonti rinnovabili, vista la possibile incontrollata invasione di quegli impianti nella sua regione. Quindi no alle rinnovabili, sì al termovalorizzatore. La Todde è un ingegnere, dunque a volte sa far di conto. Certo, se i conti si fossero fatti prima, commenta il Foglio, senza illudere gli elettori con promesse mirabolanti, ci saremmo risparmiati tante chiacchiere inutili. Giravolta per giravolta, a destra e a sinistra, qualche decisione giusta viene presa. Intanto si allarga il fronte, a proposito di no, di persone che vogliono che il famoso rigassificatore di Piombino resti a Piombino, perché avrebbe, e lo dicono un po' tutti, a dire il vero, avrebbe poco senso spostarlo dopo 3 anni di permanenza. Ne scrive Luca Filippi sul quotidiano nazionale, sulla Nazione. Si allarga il fronte del sì alla permanenza del rigassificatore anche dopo i 3 anni previsti dall'autorizzazione che scadono nel luglio del 26. Dopo gli operatori portuali e la presa di posizione del referente cittadino di Azione, a intervenire ora il gruppo Appello per il Lavoro e lo Sviluppo, che conta oltre 300 firmatari. Siamo concordi, dicono, lo guida questo signore che si chiama Pablo Cinci, siamo concordi con le rivendicazioni espresse dagli operatori portuali piombinesi che con dati e considerazioni documentate e ineccepibili mostrano l'importanza della presenza nel porto di Piombino della nave rigassificatrice. La Golar Tundra ha consentito di incrementare il livello di sicurezza di tutte le attività portuali, come emerso con chiarezza in occasione dell'incendio del 20 agosto ad un traghetto, rapidamente risolto proprio grazie alle maggiori dotazioni del porto. E quindi si sposterà, non si sposterà? Il problema è che adesso, come sapete, andrebbe, o meglio, si era offerta la regione Liguria, guidata da Giovanni Toti, di accogliere il rigassificatore a Vado Ligure dopo i 3 anni, ma l'attuale giunta regionale guidata da Bucci non vuole. Nella stessa pagina segnalo di sfuggita lateralmente, che è pagina 19 della Nazione, c'è anche un pezzo da San Giuliano Terme, provincia di Pisa, dove si racconta del no di un gruppo di cittadini e non solo alla realizzazione di un parco, un impianto fotovoltaico da circa 12 ettari, 128.000 metri quadri, lungo la via del Brennero, a Valle dei Monti, nel comune di San Giuliano Terme, alle porte di Pisa. Un intervento che dice il sindaco Matteo Cecchelli, potrebbe compromettere la cartolina di un territorio attraversato per secoli da viandanti e poeti. Abbiamo parlato di gas, eccolo il tema del gas. con 150 navi arrivate in Italia nel 2024, in testa Qatar e Stati Uniti. È un pezzo importante dei nostri rapporti ovviamente con Washington, questo dell'acquisto di gas naturale liquido dagli Stati Uniti. Celestina Dominelli fa un po' i conti di quello che è successo e entra anche sul tema di Piombino, pagina 6 appunto del Sole 24 Ore. L'ultima nave arrivata a Piombino, la Elisa Aquila, battente bandiera francese, ha lasciato il porto nella tarda serata di sabato scorso dopo aver scaricato presso il rigassificatore galleggiante di Snam 165.000 metri cubi di gas naturale. Dice Stefano Veniera, amministratore delegato di Snam, Piombino, che opera da un anno e mezzo, ha dimostrato la sua strategicità avendo venduto la sua capacità per i prossimi 20 anni, e quindi non solo era utile ma anche attesa dagli operatori e soprattutto non pesa sulle tasche degli italiani essendo pagata dagli operatori. Dialogo aperto con le autorità per definire la soluzione che garantisca il ruolo assicurato fino a qui. Gli operatori, si diceva prima, i portuali di Piombino dicono in una lettera aperta, hanno evidenziato il grave danno anche sotto il profilo occupazionale derivante dalla perdita di un traffico essenziale per la sopravvivenza del porto, ma così è. In ore e in giorni nei quali c'è qualche preoccupazione per quello che potrebbe succedere con la diminuzione delle riserve di gas e con il prezzo del gas, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha detto ieri che sono possibili misure se il prezzo non scende. Non ci sono ancora mosse concrete perché le valutazioni sono in corso, scrive ancora Dominelli, ma l'attenzione del governo è alta, come ha confermato ieri il titolare del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ci torna anche Giuseppe Colombo su Repubblica, il quale racconta che al di là delle misure per le imprese c'è un'idea e una possibilità di sconti per imprese e famiglie. Vedremo come andrà. Intanto una pausa.
24 mattino.
Dazi, interessante. Europa vuole mettere dazi contro la Cina. L'Europa era brava, la Cina era cattiva. Trump vuole mettere dazi contro l'Europa. Trump è cattivo e l'Europa la brava. Ma non è che siamo un po' presuntuosi, siamo sempre noi bravi, mi sembra un po' strano.
Beh, caro ascoltatore, c'è una certa differenza, nel senso che nel momento nel quale hai un paese come la Cina che fa sostanzialmente... direbbero di no, ma sostanzialmente dumping, nel senso che ha una sovrapproduzione di determinati articoli e invade il mercato perché il suo mercato interno non tira. Beh, qualche riflessione su questo fronte dal lato delle politiche commerciali lo devi fare, altrimenti la battaglia si sposta su un livello di competizione che non è pensabile per costi e per tipo di produzioni e per quantità di produzioni per l'Europa, evidentemente. Quindi le situazioni sono diverse e vanno valutate, mi pare di poter dire, singolarmente. Poi certo, naturalmente, no, ripeto, riflessioni tutte giuste, no? Però il dato di fatto è questo. Scusate, mi era sfuggito perché l'avevo inserito in tutto il capitolo politica giustizia, che in realtà Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano intervista Alessandra Todde su questa storia del termovalorizzatore, e ripeto, mi pare interessante perché è un elemento strategico, no? di quella che è stata tutta la politica del Movimento 5 Stelle. De Carolis che la intervista innanzitutto per parlare della sua vicenda, chiamiamola giudiziaria, nel senso che il Collegio regionale di garanzia un mese fa l'aveva dichiarata decaduta, si è presentata davanti al Consiglio Sardo per rivendicare che di passi indietro non ne farà. C'è una battaglia giudiziaria in corso perché questa decadenza, che era avvenuta per degli errori e delle cattive computazioni nei conti della campagna elettorale non ci sia, vedremo come andrà naturalmente. Però De Carolis la interpella anche su questa storia del termovalorizzatore. Proprio voi, gli dice, che non volevate l'inceneritore a Roma. Anche qui parliamo, guardate la politica com'è, anche qui parliamo di casi totalmente differenti. A Roma il termopolarizzatore non l'hanno ancora costruito, io invece mi sono ritrovata con un impianto che doveva riaprire nel 2016, per cui sono stati già spesi oltre 40 milioni. Se l'avessi fermato avrei buttato tantissimi soldi pubblici e avremmo dovuto aprire altre discariche. Ora lavoreremo a progetti alternativi come una filiera per il riciclo, ma ci vuole tempo. Resta una ferita, no? Gli chiede De Carolis. Avevamo spiegato tutto nel programma, gli chiede De Carolis, sì. E parlamentari che conoscono la materia come Sergio Costa e Ilaria Fontana mi hanno chiamato e hanno capito la coerenza della nostra gestione. Se poi qualcuno vuole alimentare polemiche, faccia pure. Però ricordiamo che si era trovato Federico Pizzarotti all'epoca da sindaco di Parma in una situazione non dissimile, nel senso che il termovalorizzatore non era costruito, però c'era un progetto, c'era un appalto già dato, c'era il rischio di una penale, si è trovato anche là, si trovò semi costretto, eppure fu espulso dal Movimento 5 Stelle. Vabbè, vedremo, comunque sempre interessante. A proposito di questioni energetiche, vi voglio solo dar conto con relativa rapidità di questo pezzo di Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore che riguarda il petrolio, ed è interessante secondo me perché quando poi si entra nel dettaglio delle misure anche nel caso di Dazi è un po' la dimostrazione che le cose sono un po' più complicate di quel che sembrano. Un petrolio in altalena, così lo definisce nel titolo, il mercato che è ostaggio delle tattiche di Trump. Si parla del Canada, il Canada è un grande fornitore di petrolio verso gli Stati Uniti, e molti hanno detto un po' superficialmente, vabbè, ma che problema c'è? Tanto gli Stati Uniti intendono spingere sulle trivellazioni e non avranno problemi. Scrive Bellomo, difficile decifrare con precisione cosa riserva il futuro, e la cautela invita a non lanciarsi in commenti troppo arditi. Degli ultimi sviluppi così non si è parlato quasi per nulla a Firenze, dal palco dell'annual meeting di Baker Hughes, appuntamento che riunisce molti ospiti internazionali del settore oil and gas. Ci sono preoccupazioni complessive di mercato, ma, scrive Bellomo, quel che sembra evidente al mercato prima di tutto è che il Canada non è un fornitore di greggio di cui gli Stati Uniti possono facilmente fare a meno. La soluzione autarchica, aumentare la produzione locale con il drill baby drill invocato da Trump, non basta a salvare le raffinerie a stelle strisce. I barili supplementari, se mai arriveranno nelle quantità auspicate, impiegheranno tempo. E in ogni caso lo shale oil, e quindi quel petrolio da fracking, da trivellazione con la spaccatura delle rocce, no? Che è quello del quale gli Stati Uniti sono molto ricchi, in ogni caso lo shale oil non può sostituire i barili di importazione, sia per come è configurata la rete di oleodotti, sia forse soprattutto perché è qualitativamente troppo diverso dai greggi pesanti e solforosi estratti in Canada e in parte anche in Messico. In pratica, gli Stati Uniti dovrebbero importare lo stesso, eventualmente dal Medio Oriente, se e quando le infrastrutture lo permettono. E le raffinerie per via dei dazi o dei trasporti avrebbero comunque costi più elevati, con probabili ricadute sui prezzi alla pompa. Allora, vedete, no? Uno tende a farla facile e poi in realtà le cose sono molto più complesse quando ci si addentra all'interno di un argomento. Così come è evidentemente complicata la questione dei migranti. No, guardate, dato che siamo sui temi dell'energia, fatemi restare un attimo sui temi dell'energia, ma per toccare una questione di politica europea. Ieri il candidato il leader della CDU, del partito centrista tedesco, Merz, siamo a pagina 8 del Messaggero. A dispetto delle proteste fuori dal Palazzo delle Fiere in tutto il paese per il voto della CDU al Bundestag con l'estrema destra AfD sull'immigrazione, il congresso della CDU a Berlino si è chiuso ieri con l'incoronazione del candidato cancelliere Friedrich Merz, ne scrive Flaminia Bussotti. della batosta incassata venerdì dopo la bocciatura della bozza di legge sull'immigrazione, della valanga di critiche a Merz per aver rotto l'argine di difesa contro l'ultradestra, non c'era traccia tra i delegati né negli interventi ottimistici dei big del partito. Perché vi dico che ha a che fare con l'energia? Perché un pezzo importante del discorso di Merz si è incentrato su questo, a testimonianza che una delle grandi linee politiche, no, di questa fase storica. Basta con la deriva economica, basta col fanatismo ideologico sul clima, con l'assistenzialismo e l'ingerenza nel privato, il messaggio lanciato da Merz, che confida in un risultato molto buono alle elezioni che saranno, vi ricordo, il 23 febbraio, fra poco. Basta con lo zelo missionario dei Verdi al Ministero dell'Economia, non ci sono i migliori economisti del paese ma lobbisti di ONG, li manderemo via, ha detto Merz. La neutralità climatica è giusta, il problema è reale, ma no a scenari apocalittici, a decisioni sbagliate come l'uscita dal nucleare, dice Merz. E qua mi sembra interessante, perché dopo la stoccata data da Angela Merkel nei giorni scorsi a Merz per il voto con AfD, beh, l'uscita al nucleare mica è stata frutto delle lobby dei Verdi, l'ha voluta il governo di Angela Merkel. E a proposito di destra tedesca, c'è un caso italiano che secondo me farà discutere, scrive Viviana Ponchia a pagina 14 del Quotidiano Nazionale. Sta scoppiando un caso su Alexander Gauland, che è il cofondatore di Alternative für Deutschland, il partito di destra, no, il partito di destra tedesco, e l'albergo Elephant di Bressanone, un 4 stelle con 500 anni di storia, che l'aveva ospitato in più di un'occasione in vacanza, ha deciso che non lo vuole più. Siamo una struttura liberale e Alexander Gauland non è più compatibile con noi. La titolare dell'Elephant, Elisabeth Heiss, ha messo in chiaro che il politico in bilico sulla storia non è più ospite gradito. Ci sono molti alberghi belli in Alto Adige, non l'abbiamo cacciato. Ho cercato il dialogo e gli ho semplicemente suggerito di non venire più, per motivi personali ma anche di fondo. Si apre il polemicone, la destra altoatesina attacca l'albergo dicendo che sul tema dell'ospitalità e i valori liberali, con reazioni contrastanti da parte della politica. Gli Schützen, le milizie per la difesa territoriale che si ispirano alle tradizioni dei bersaglieri tirolesi con Jürgen Wirth Anderland, dicono la linea rossa viene superata se improvvisamente ospiti non sono più grati a causa della loro visione politica. E ancora dicono se qualcuno soggiorna in Alto Adige si comporta normalmente, paga allora un ospite gradito e può tornare, questo deve valere per tutti. Ricordo che Alexander Gauland è quello che aveva, nemmeno troppo sottilmente, detto bisogna ricordare i soldati della Wehrmacht, i soldati nazisti, e bisogna celebrarli esattamente come gli altri paesi celebrano i loro soldati. Se i francesi sono giustamente orgogliosi del loro imperatore Napoleone, i britannici lo sono di Nelson e Churchill, noi abbiamo il diritto di essere orgogliosi di quanto fatto dai soldati tedeschi nelle due guerre mondiali. Traffico.
24 mattino.
Sarebbe interessante vedere cosa succede se qualcuno dei paesi partner commerciale degli Stati Uniti, anziché cedere subito alle minacce di Trump, provasse a resistere e fare un po' di braccio di ferro, perché credo anch'io che la situazione è molto più complicata e le conseguenze sarebbero molto più imprevedibili di quel che appare a prima vista. Il problema è, c'è un paese che si sente così forte da provare una cosa del genere?
È un'ottima domanda, non penso in tutta sincerità, però è un'ottima domanda. Però la questione dei migranti resta aperta, collegata anche ai rapporti tra politica e giustizia, tanto per quello che è successo venerdì, la decisione delle corti d'appello sul ritorno dei 43 migranti in Albania, quanto per una vicenda anch'essa collegata all'immigrazione, quella del generale Al-Masri, il quale appunto è stato rimandato in Libia, come sapete accusato di torture nei confronti dei migranti. Ieri, come sapete, è stato presentato un altro esposto, ve l'abbiamo raccontato dalle prime pagine dei giornali, è un esposto presentato da Lam Magok Biel Ruey, un sudanese vittima delle torture patite in Libia e che ha denunciato per favoreggiamento del libico Al-Masri la premier Meloni, Piantedosi e Nordio. E come già si diceva alle 6.30, ieri si è dibattuto di questo argomento in Parlamento, un Parlamento semideserto dopo che una settimana che ci raccontiamo tutti quanti del terribile torturatore, della questione che riguarda il sistema della giustizia e via dicendo. Ma del resto è lunedì, quindi il lunedì in Parlamento c'è sempre poca gente. Però sulla questione arriva un'altra, sulla questione immigrazione arriva un'altra decisione della Cassazione che mi pare interessante, che potete trovare a pagina 39 del Sole 24 Ore, norme tributi, ne scrive Giovanni Negri. In questo caso la questione ha a che fare con la nuova disciplina processuale introdotta a fine anno in sede di conversione del decreto flussi e che riguarda la Cassazione. La Cassazione deve decidere sui ricorsi contro i trattenimenti dei migranti entro 7 giorni dal ricevimento degli atti della Corte d'Appello. So che sembra una questione giuridica noiosa, però è il punto esattamente questo, cioè le Corti d'Appello decidono sul trattenimento, se decidono in una determinata direzione i migranti decidono di fare ricorso, il ricorso, la Cassazione deve decidere entro una settimana. Cassazione che decide ieri di portare davanti alla Corte Costituzionale esattamente questa norma. Ci sono, secondo la Suprema Corte, profili di contrasto con la Costituzione, dalla violazione del giusto processo alla lesione del diritto di difesa. Le nuove regole prevedono che la medesima Cassazione giudica in Camera di Consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore Generale senza l'intervento dei difensori. In tal modo, si legge, affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio. L'effetto di questo rinvio alla Corte Costituzionale di queste regole fa sì che siano sospesi i ricorsi contro i trattenimenti dei migranti. In sostanza tutto fermo. Intanto emerge una storia interessante dalla Campania. Il giornale che gli dà più spazio è La Verità, che addirittura lo mette praticamente in apertura. Adesso vi recupero il titolo. No, vediamo se ci riesco. Vediamo se ci riesco, se lo ripesco. No, non riesco a ripescarlo, non c'è niente da fare. Vabbè, però la cronaca, la prendiamo dal Corriere della Sera, riguarda Giuseppe Salvati, commercialista e revisore contabile iscritto a Torre Annunziata, tesoriere del Partito Democratico in Campania, che è stato arrestato ieri per reati connessi all'immigrazione illegale. Naturalmente è solo, lo ricordiamo come sempre, l'apertura dell'indagine, quindi è quello che è, come diciamo sempre, è un arresto, vedremo che cosa succederà successivamente. Comunque ne scrive Fulvio Bufi a pagina 13 del Corriere della Sera, ci dà un po' i contorni della cosa. C'è anche il tesoriere del PD Campano, il commercialista Giuseppe Salvati, fra le 36 persone arrestate ieri con l'accusa di far parte di un'organizzazione che attraverso false attestazioni di lavoro, corruzione di pubblici ufficiali e dietro pagamento da parte dei beneficiati avrebbe consentito ad almeno 2.000 extracomunitari di ottenere titoli di ingresso in Italia o permessi di soggiorno ai quali non avrebbero avuto diritto. L'inchiesta è condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo, secondo la Procura, quello che in parte avevamo raccontato guardando solamente ai numeri. Questa organizzazione, che aveva il suo quartier generale a Capaccio nel Cilento, avrebbe presentato un'enorme quantità di stanze di nulla osta al lavoro per conto di cittadini extracomunitari, utilizzando i cosiddetti click day, ovvero i giorni prestabiliti per la presentazione di domande di lavoro su tutto il territorio nazionale. Il lavoro, il ruolo di Salvati sarebbe stato connesso alla sua attività di commercialista, avrebbe di fatto aggiustato la documentazione. Succedeva questo, che ogni cittadino straniero avrebbe pagato fino a 7.000 euro per poi poter avere questo contratto di lavoro presumibilmente fittizio. Ricordo che tra l'altro domani ripartono i click day per i lavoratori non stagionali, e quest'anno, come raccontavamo ieri, con delle novità, cioè cambiano un po' le cose, bisogna aver precaricato la domanda in gran parte. Ci saranno delle verifiche molto più puntuali, proprio per evitare che si verifichino fenomeni come quello sul quale sta indagando appunto la procura. Rapidamente ancora sul tema dei migranti, l'Unità meritoriamente con Sofia Toscano fa una pagina, che è pagina 3, che racconta di quello che definisce il sistema dello stupro. Tra le migranti che attraversano il confine con la Tunisia, da gennaio a marzo è aumentata del 1650% rispetto al 23 la richiesta a organizzazioni umanitarie di poter abortire dopo la violenza sessuale. Qua sarebbe interessante avere anche i numeri assoluti, devo dire la verità, per avere una dimensione del fenomeno più precisa. Scrive Sofia Toscano: comunque gli stupri e le torture della Guardia Nazionale Tunisina sui migranti, documentati per il periodo che va da maggio a ottobre dell'anno scorso, arrivano in un rapporto dell'Organizzazione Mondiale contro la Tortura. È uscito un mese fa, verifica e conferma quello che molte inchieste, quella che ha avuto più risonanza è stata quella della scorsa estate di un quotidiano britannico, hanno denunciato più volte e con atroci dettagli. La novità è che la Commissione Europea sarebbe sul punto di pretendere garanzie concrete da parte della Tunisia riguardo al rispetto dei diritti umani, minacciando di chiudere altrimenti il rubinetto dei milioni di euro diretti dall'Europa agli aguzzini tunisini. Potete ben capire che impatto avrebbe una cosa di questo genere, cioè chiudere il rubinetto alla Tunisia vuol dire naturalmente far partire una quantità enorme di persone verso il Mediterraneo. E altrettanto meritoriamente Michele Farina, pagina 17 del Corriere della Sera, racconta della carneficina nascosta. Anche noi l'abbiamo perso un po' per strada, vi avevamo promesso che ce ne saremmo occupati frequentemente, non sempre si riesce, però i riflettori restino sul Sudan, dove ci sono migliaia di morti, 10 milioni di sfollati e altri 25 milioni di persone denutrite in questa guerra civile che vede opposte delle milizie e l'esercito regolare nel silenzio del pianeta. Forse un'attenzione maggiore in assoluto ci vorrebbe. Attenzione che è ovviamente concentrata sulle mosse di Donald Trump in questo momento. Tra l'altro, a proposito di paesi in difficoltà, tra le mosse annunciate ieri c'è la chiusura di USAID, che è l'agenzia che si occupa di aiuti internazionali, con parole molto dure. È un'agenzia che mette in campo 40 miliardi di dollari l'anno proprio per aiutare i paesi in difficoltà, voluta da Kennedy nel 61. Però la questione sono i dazi, no? La guerra commerciale. Racconta Marco Valsani da New York, a pagina 2 del Sole 24 Ore, di questa tregua di 30 giorni tra Stati Uniti con Messico e Canada nella guerra dei dazi. Di Panama che uscirà dalla via della seta cinese, e Rubio che parla di un grande passo. Ne racconta molto bene Roberto Darin, sempre sul Sole 24 Ore. Rubio ha incassato una vittoria politica netta. Il presidente panamense José Raúl Mulino, pur ribadendo che la sovranità del paese sul canale non è in discussione, si è premurato di dichiarare che non rinnoverà il memorandum d'intesa 2017 per aderire alla via della seta cinese e che cercherà di collaborare con gli Stati Uniti su nuovi investimenti, compresi progetti infrastrutturali. Non solo, Mulino avvierà un audit, quindi un controllo, sui porti del canale gestiti dalla Cina. E l'Europa è in attesa. Il GR a dopo.